Allora, fatta questa rappresentazione della situazione che la globalizzazione economica e finanziaria comporta, il problema è capire se il diritto può in qualche modo contrastare questo esito, può contrastare questo mercato nuovo leviatano, come l'ho definito. Un tentativo in Europa, secondo la tradizione classica, quella, diciamo, l'abbiamo chiamata francese, ma insomma quella giuspositivista, quella dello Stato di diritto, di provare a regolare la forza del mercato è stata fatto perché si è provato a elaborare l'idea di fare un codice del diritto contrattuale europeo. Ed è interessante che questa idea ha immediatamente proposto due codici diversi, diversi proprio come impostazione, a dimostrare come appunto l'unità che presuppone, l'unità culturale che presuppone un codice, l'elaborazione di un codice non esista, ma anche non esista più, non esista in maniera evidente in Europa. Quando dicevamo si è rotta una degli aspetti centrali delle tre pilastri della sovranità dello Stato, che era quella culturale, ecco, il pluralismo è tale che immediatamente si danno vita a due codici. Ma per tutte le cose che abbiamo detto, di tutta la specificità che la complessità comporta, probabilmente non è più adatta alla società attuale complessa che cambia con grande velocità il codice. Se non è più adatta la legge generale ed astratta, figuriamoci l'idea di un codice che appunto voglia rappresentare un sistema fisso, statico, razionalmente ordinato. Insomma, com'è il modello, naturalmente, quello che abbiamo detto del codice napoleonico. Allora, quello che farò nel resto del libro è di rivolgermi all'esperienza del common law. Perché l'esperienza del common law? Perché il common law è un diritto di produzione non statale, eh? Ed è, come abbiamo detto già più volte, un diritto che nasce come risposta ai problemi dei casi concreti. Questo è un dato molto importante. Il primo è, tradizionalmente, il common law è pensato come un diritto consuetudinario, e questo rompe una dicotomia tra quello che è lo Stato e il sistema giuridico. Quindi oggi pensare di costruire nella situazione attuale in cui il mercato è un mercato globale, una teoria dello Stato di diritto, o come preferisco dire a questo punto dello Stato dei diritti, cioè dello Stato capace di tutelare i diritti, mi sembra possa trovare nella tradizione del common law, quella tradizione che produce appunto, come abbiamo detto, non lo Stato di diritto, il Rechtsstaat, ma l'état de droit, ma il rule of law, il governo del diritto, quindi, come abbiamo subito detto, senza Stato, è sicuramente più adatto, proprio perché altrimenti ci dovremmo aspettare uno stato planetario per governare un sistema di mercato globale planetario. Questo è il primo dato. Il secondo dato, che è molto interessante, lo vedremo, la tradizione del common law non è una tradizione che parte come quella continentale dalla organizzazione in cui il diritto ha la funzione precipua di organizzare i poteri, ma appunto è un'organizzazione che parte dall'idea che i soggetti hanno dei diritti che non vengano, come abbiamo detto, fino allo Human Rights Act, esplicitati in nessun testo giuridico, ma che quello che viene esplicitato, quello che viene fornito ai cittadini sono dei vrits, cioè, come abbiamo detto, le actiones latine, dei modi di rivolgersi ai giudici per proteggere le loro libertà. Nella tradizione, le libertà degli inglesi nati liberi. In questa maniera i cittadini costringono i giudici, costringono non è la parola giusta, stimolano i giudici a produrre un diritto che protegga le loro situazioni soggettive che gli portano davanti. Questa differenza di produzione, che come ho detto è una differenza anche storica tra il metodo, abbiamo detto, di unificazione dell'Inghilterra rispetto al metodo di unificazione al momento della disgregazione del Sacro Romano Impero degli stati nazionali europei, questi ultimi basati sull'unificazione amministrativa, sull'emergere di un sovrano che si serve di un potere esecutivo che unifica il territorio, l'esempio paradigmatico è lo Stato francese. In Inghilterra abbiamo detto l'unificazione giuridica, l'unificazione politica e sociale si fa soprattutto attraverso i giudici erranti che appunto diffondono il diritto e lo diffondono come diritto di secondo grado in cui si decide in secondo grado, abbiamo detto, rispetto ai diritti locali che sono il diritto del primo grado. E quindi appunto è attraverso i vrits che si quindi la possibilità di rivolgersi ai giudici che si crea l'unità giuridica dello spazio del Regno Unito. Allora, questa è una grande differenza che c'è tra l'impostazione kelseniana, che come abbiamo detto è la summa del pensiero europeo in qualche modo, che è assolutamente un'impostazione che esattamente come quella anglosassone, come il common law, prevede la supremazia del diritto rispetto allo Stato, ma il diritto ha la funzione di organizzare appunto l'uso della forza, di organizzare l'amministrazione. Kelsen è molto chiaro che anche le norme individuali, le sentenze e gli atti amministrativi fanno parte del diritto e il diritto stesso dice come li devono produrre. Il diritto è quello che regola la funzione sanzionatoria dello Stato, che attraverso la funzione sanzionatoria mantiene il controllo sociale, potremmo dire, cioè indirizza le azioni degli individui. Teoricamente, vi ho detto forse nelle prime lezioni, quelle che abbiamo fatto di persona, che la norma non è un comando, la norma è una ipotesi di scegliere se a seguire una norma oppure se tenere un determinato comportamento oppure incorrere nella sanzione, possibilità di scelta che rimane all'individuo. In effetti, Kelsen, che pure formalmente pensa alla norma in questa maniera, sostanzialmente pensa che gli individui non hanno la libertà di disubbidire, la sanzione gli impedisce di disubbidire. Rientra un po' nella teoria hobbesiana, cioè la spada del sovrano è tale da costringere gli individui all'obbedienza. Questa è appunto da Hobbes a Kelsen nella linea. Quindi, sebbene ci sia la priorità del diritto, il diritto è in fin dei conti la stessa cosa dello Stato, è precedente adesso in quanto non ci sarebbe stato senza diritto. In qualche modo, per Kelsen, qualsiasi Stato è uno Stato di diritto, cioè che si muove secondo quanto dice il diritto. Il diritto è il modo che è quello che stabilisce come viene usata la forza pubblica legittima. Quindi non è invece un diritto che è esterno allo Stato e che nasce per proteggere i diritti individuali contro i poteri dello Stato, ma come per questo è l'idea di rivolgersi alla tradizione di common law e a rule of law, anche di altri poteri. Ogni volta che è a rischio un mio diritto, io posso andare da un giudice e dire difendi il mio diritto. La forza pubblica, In questo caso è un potere autonomo, non è un potere che io chiedo di mettere a disposizione a difesa del mio diritto. Il giudice deve verificare se questa mia richiesta è legittima. Quindi la forza pubblica viene piegata alla difesa dei diritti. Questo, nella impostazione ideale, diciamo, del rule of law, in inglese. Il massimo esponente di questa concezione del rule of law inglese, cioè di una concezione che connette strettamente, come vedremo, il rule of law alla tradizione di common law, è appunto Albert Van Dicey, di cui analizzeremo nel dettaglio a un certo punto le teorie, ma lo faremo dopo aver esaminato le linee conduttrici, le linee centrali del common law, perché la specificità della concezione del rule of law di Dicey è quella di legarla al common law. Non è comprensibile senza la tradizione di common law la concezione di Dicey. Tant'è vero che chi la slega, la stacca da questo, se volete, da questo presupposto culturale, allora perde completamente il senso delle tesi di Dicey. Non è un caso che due autori anglosassoni, o insomma sì, di cultura diciamo anglosassone, in effetti uno è scozzese, l'altro è di origine ebraica, che sono Neil McCormick e Joseph Ratz, che nella seconda parte, negli ultimi decenni del Novecento, hanno riportato sul dibattito pubblico, sul dibattito giuridico e politico, sulla scena del dibattito giuridico e politico, la nozione di rule of law, hanno di fatto detto che l'elaborazione di Dicey è completamente inutile, ma perché hanno elaborato una nozione, hanno ridotto il rule of law sostanzialmente alla tradizione ottocentesca dello Stato di diritto, cioè l'hanno estrapolato dalla tradizione di common law e l'hanno preso come la versione, la traduzione inglese della tradizione ottocentesca. Il saggio di Ratz che esamino con un poco di attenzione nel testo, perché era considerato alla fine del Novecento la definizione del rule of law, è chiaro in questa idea, cioè Ratz sostiene che il rule of law è appunto governo della legge, che vuol dire appunto un po' kelseniana, assolutamente Ratz risente dell'idea kelseniana, cioè che gli esseri umani devono essere diretti attraverso la legge. E sostiene che in fin dei conti l'unico valore centrale dello Stato di diritto, del rule of law, è appunto la certezza del diritto, cioè non c'è una protezione sicura dei diritti, come abbiamo visto essere nel vero nella tradizione ottocentesca, cioè abbiamo detto che a un certo punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, visto i disastri dei totalitarismi nella prima metà del Novecento, ci si rende conto dell'insufficienza dello Stato di diritto e si immagina, si creano le costituzioni rigide per impedire anche al legislatore di violare i diritti fondamentali. Ora, la teoria di Ratz in qualche modo, la tesi di Ratz in qualche modo ingloba anche la costituzione rigida nel suo sistema, ma lo fa in maniera appunto da dottrina pura del diritto kelseniana, cioè infatti Ratz dice non bisogna distinguere, non bisogna confondere il rule of law con il rule of the good law, cioè lo stato di diritto non è lo stato del buon diritto, con il diritto che serve per dirigere le azioni delle persone, noi non è detto che garantiamo alcuna libertà, garantiamo soltanto la prevedibilità dei comportamenti delle persone. E questa è l'insistenza di Ratz che in qualche modo incorpora nella sua teoria la tesi di Lon Fuller, che era un filosofo americano che negli anni 50 sosteneva che esisteva una moralità intrinseca del diritto. Qual era la moralità intrinseca del diritto? Tutti quei fattori che consentano la prevedibilità dell'uso della forza da parte dello Stato, cioè la non retroattività della legge, la sua chiarezza, la sua pubblicità. Ecco, Ras li trasforma non a un fattore di moralità intrinseca del diritto, ma a un fattore di efficacia, cioè una legge non è capace di orientare il comportamento dei cittadini se i cittadini non possono conoscerla, se non è chiara, se non esiste prima che i cittadini compiano le loro azioni, perché naturalmente senza tutti questi requisiti la legge non può guidare le azioni dei cittadini. Quindi i requisiti essenziali che per Fuller rappresentano la moralità interna del diritto, per Ras sono strumentali, cioè un sistema in cui è la legge alla Kelsen che orienta attraverso l'orientamento, attraverso la previsione dell'uso della forza, orienta le azioni degli individui, deve essere una legge chiara, universale, prevedibile, cioè appunto il valore è la certezza del diritto, la garanzia è la certezza del diritto e il valore che viene garantito non è la libertà degli individui, perché questa appunto a seconda delle leggi può essere ristretta all'inverosimile. Lo vediamo, anzi non si fa nemmeno per legge, a volte si fa per DPCM in questi giorni. Noi siamo appunto con una libertà limitatissima, in qualche modo non possiamo uscire di casa e tutto questo non è che ha fatto saltare lo stato di diritto, almeno fino a che il governo usa i decreti legge e non gli atti di DPCM. Il punto centrale è questo garantisce però l'autonomia degli individui e di nuovo è l'autonomia in senso di Hayek. Cioè la capacità degli individui di dire, dato che lo Stato userà la forza così, io mi organizzo su come voglio programmare le mie azioni, su come voglio programmare la mia vita. Cioè io questa certezza mi consente di organizzare la mia vita. Questo è un dato molto importante. In questo senso, appunto, Ras sostiene che disprezzare il ruolo vuol dire disprezzare la dignità degli esseri umani, in cui dignità è un senso molto kantiano, cioè la dignità è il rispetto alla dignità coincide con il rispetto dell'autonomia, cioè della capacità di organizzarsi. Ras è molto chiaro che esistano tre tipi di autonomia, cioè molto chiaro, è molto consapevole, io ve l'ho messo in una nota nella nota 354 a pagina 109, Ras è consapevole che questa è la capacità di organizzare la propria vita è un aspetto dell'autonomia. Le altre sono il non essere soggetto a manipolazioni che modificano il nostro modo di vedere le cose e manipolazioni che possono avvenire sia in maniera interna sul nostro modo di vedere, ma anche modificando l'ambiente esterno e quindi facendoci pensare o determinate cose attraverso la modifica delle circostanze esterne. Ecco, questo tipo di diritto e questo tipo di autonomia è assolutamente a parte appunto che ci dice poco o niente su tutti i problemi che abbiamo, perché appunto anche ho detto che inglobava l'idea della Costituzione, è un inglobarlo in maniera non sostanziale, cioè i contenuti dei diritti che la Costituzione garantisce, ma in maniera formale, cioè io ho una certa prevedibilità anche su quello che farà il legislatore, e questa è appunto l'idea assolutamente kelseniana, no? Il legislatore è esattamente come tutti gli altri organi che producono il diritto, lo fa in base a una norma che gli affida la competenza di emettere norme, gli dà un ambito di competenza e via dicendo. Cioè, appunto, abbiamo detto una norma di competenza, no? La Costituzione, quando sugli articoli sul procedimento legislativo, sono articoli fatti che contengano norme di competenza. Questo è il dato ed è particolarmente, diciamo, non utile la riproposizione di teorie sostanzialmente ottocentesche o comunque al limite kelseniane, in un mondo, in punto in cui abbiamo detto, quello che incide più di tutti è l'interlegalità, cioè noi abbiamo, non abbiamo quell'ordinamento, l'abbiamo detto in Europa in maniera particolare, ma non solo in Europa, quell'ordinamento chiaro, con le norme chiare, insomma il codice napoleonico dell'Ottocento non esiste e abbiamo anche detto che proprio perché tra il testo e la norma c'è di mezzo l'interpretazione, non può esistere perché anche, abbiamo detto anche questo tante volte, perché la complessità sociale non è prevedibile, la sua evoluzione rapidissima che abbiamo da ormai da una trentina d'anni a questa parte la rende assolutamente imprevedibile, è impossibile fare norme che inseguano la complessità sociale. Le norme vengano fatte in base a principi giuridici spesso abbastanza generali o alla lettura di testi normativi fatte sempre alla luce dei problemi, sono norme individuali alla luce dei problemi che vengano posti ai giudici, cioè le norme vengano fatte dai giudici. Se l'idea era che lo Stato di diritto in qualche modo mitigasse l'arbitrio del potere, cioè la possibilità di agire in maniera imprevedibile a suo piacimento, sicuramente questo non è possibile attraverso un ritorno ai canoni ottocenteschi. La cosa è abbastanza evidente, l'abbiamo detto molte volte, il rischio è, se noi riportiamo questa concezione in termini ottocenteschi, di fare quella che Ulrich Beck ha chiamato categoria zombie, cioè le categorie zombie sono quelle che vengono dall'armamentario giuridico e politico dell'Ottocento e del secolo breve, cioè del Novecento fino alla caduta del muro di Berlino, ma che oggi non hanno più nessun contatto con la realtà, sono appunto delle categorie che vengono riproposte come dei morti viventi. Ecco, anche questa concezione del rule of law assomiglia a una categoria, finisce per ridursi in una categoria di questo genere. Noi abbiamo, come abbiamo detto, bisogno di una categoria che si muova nel mondo che con De Sousa Santos, abbiamo detto, ha definito dell'interlegalità, e siamo consapevoli che il perno giuridico di questo mondo sono i giudici che svolgano quella che sempre De Sousa Santos ha chiamato la politica della definizione del diritto, perché appunto sono loro che in qualche modo creano, scegliendola in un repertorio molto vasto di possibilità, la norma per il caso concreto. Allora, in questo quadro, in cui appunto uno Stato di diritto che vuole garantire i diritti, come era l'aspirazione della teoria dello Stato di diritto fin dall'inizio, in cui è consapevole che il principale pericolo per i diritti non è tanto di per sé il potere esecutivo, ma quanto la globalizzazione economica, finanziaria, la lex mercatoria ha ridotto sia il potere legislativo a qualche cosa a sé serviente, in un potere, abbiamo detto, ancillare, e il potere dell'esecutivo a quella di un commissariato di polizia. Ecco, se questa è la situazione che dobbiamo fronteggiare, probabilmente la tradizione del rule of law iscritta nel common law inglese, su questo poi torniamo subito, è, secondo la mia proposta, la risorsa culturale da cui si può partire. Perché dico inglese e non statunitense? Perché qui c'è una differenza di nuovo storica evidente, che ora quella dell'Inghilterra la ripercorreremo, la storia del common law inglese la ripercorreremo un po' in dettaglio, ma per intenderci, negli Stati Uniti, La storia, come abbiamo già in parte accennato, del common law è una storia di un diritto che non ha mai il problema, proprio per la nascita degli Stati Uniti, di difendere i cittadini da poteri che vogliono limitare i loro diritti. Non abbiamo, come abbiamo in Inghilterra, un momento che porterà alla difesa dei diritti individuali contro la monarchia, in cui il common law sarà usato, come vedremo, come strumento essenziale per questa difesa dei diritti individuali contro la monarchia. Abbiamo un sistema che nasce già come un sistema sostanzialmente repubblicano, diciamo democratico, con tutte le restrizioni di ceto nel diritto di voto, per cui il diritto svolge soprattutto una funzione di regolazione dei rapporti civili e quindi di rapporti che sono prima di tutto di tipo commerciale. Quindi il diritto si sviluppa come un diritto appunto della libertà contrattuale. E qui abbiamo già detto appunto la pluralità degli stati, la competizione fra gli stati che è sempre stata garantita negli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti non hanno mai imposto un unico diritto a tutti quanti gli stati da un punto di vista, per esempio, non so, della fiscalità, del diritto di impresa e via dicendo. Quindi da sempre gli avvocati hanno potuto consigliare le industrie e gli imprenditori su cosa conveniva fare e in quale stato conveniva farlo. Quindi abbiamo un diritto che è quindi molto più fatto da quelle che erano in qualche modo i progenitori, gli antenati delle law firms, cioè dagli studi degli avvocati. È molto meno fatto dai giudici ed è un diritto che nasce appunto sempre, quasi sempre, soprattutto per regolare i rapporti fra privati e non per difendere i diritti dei privati contro invasioni esterne. È solo una breve, come dire, epoca storica, intorno agli anni 60, che grazie soprattutto alla Corte Suprema si muoverà in questo senso, ma se no la storia del diritto statunitense è molto diversa. Ci dobbiamo ricordare che, per esempio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha impedito per lunghi anni, fino a quando via via la morte dei giudici ha consentito al presidente Roosevelt di modificarli, di sviluppare lo stato sociale proprio perché per mentalità giuridico-culturale, i giudici vedevano nella restrizione appunto della libertà di contrarre per proteggere i diritti sociali, insomma, per una politica alla Poliani, vedevano un nemico della libertà di contrarre che appunto era il valore essenziale. I giudici erano i difensori della libertà di contrarre, erano sostanzialmente aiecchiani. Il diritto fissa solo le regole del gioco, non può fissare obiettivi. Quindi, perché questa è la cultura in cui si è sviluppato il common law inglese. Tanto è vero che, come vedremo quando parleremo delle dottrine economiche del diritto e delle teorie di Posner, si sviluppa l'idea che il giudice deve scegliere la soluzione tra le molte che ha a disposizione leggendo i testi normativi, appunto, se volete, nella sua Politics of Definition of Law, deve scegliere la soluzione economicamente più vantaggiosa. Quindi è un diritto assolutamente in linea invece con il nemico del leviatano mercato globale che in questo momento sta in larga parte costringendo, spingendo i vari stati a distruggere i diritti che avevamo piano piano, soprattutto i diritti sociali, ma non solo quelli sociali, che avevamo costruito nel corso del periodo del welfare state in Europa dagli anni 50-60 fino agli anni 80 del secolo scorso. Quindi il problema fondamentale, al di là del modello di rule of law, è appunto, che questo è l'aspetto più interessante nella teoria di Dicey, che in fin dei conti il vero motore del rule of law non sono regole formali, vero motore del rule of law è per dire, per usare i termini di Ross, l'ideologia normativa del corpo dei giuristi. In Inghilterra, nell'Ottocento, dai, si pensa che esistano giuristi che hanno un'ideologia normativa che si è formata dentro il common law, sul mito della Costituzione antica, per cui il loro compito è difendere prima di tutto i diritti dell'inglese nato libero, per usare l'espressione classica, mentre appunto l'ideologia normativa del giudice europeo, come abbiamo detto, è proteggere la sacralità della legge, qualsiasi cosa la legge dica, alla Montesquieu, si deve considerare bocca della legge, e invece, appunto, la ideologia normativa del giudice statunitense è quella di favorire, lo sviluppo della ricchezza economica, di appunto favorire la libertà di contrarre, non preoccuparsi della sua distribuzione, ma preoccuparsi appunto di lasciare gli individui liberi di perseguire i fini economici che ritengano più opportuni. Ecco, queste sono tre diverse ideologie normative, se volete, appunto molto diverse, ed è un problema appunto se funziona veramente uno stato, un rule of law in senso sostanziale, è al di là delle costruzioni giuridiche e istituzionali. Il primo punto è qual è l'ideologia normativa che innerva i giuristi o la maggior parte di loro e soprattutto i giudici. Come vi dicevo, quello che rende interessante è della tradizione del rule of law è appunto l'assenza dello Stato. Perché dico questo? Perché in un mondo in cui abbiamo detto il nemico, il Leviatano, è non più uno Stato, i poteri esecutivi, uno Stato sovrani molto indeboliti, ma appunto il Leviatano mercato che li ha ridotti a proprie ancelle. E proprio perché il mercato è globale, il problema è come potersi difendere senza un legislatore universale, come potersi difendere difendendo i diritti fondamentali, i diritti umani in un ambito di questo genere. Sicuramente in questa situazione aiuta quello che si è venuto a sviluppare. Anne-Marie Slaughter è la principale autrice che ha messo in mostra questo processo, che oggi è molto studiato, quello che si viene a sviluppare come un dialogo fra corti, che è un dialogo internazionale, cioè corti di diversi paesi si citano a vicenda, si leggono a vicenda, si usano l'un con l'altro e si è creato un discorso che possiamo chiamare costituzionale perché riguarda i diritti fondamentali o costituzionalizzante, dato che è una costruzione che viene fatta, dei diritti fondamentali a livello planetario, cioè a prescindere dai concreti ordinamenti che li riconoscono. E questo è naturalmente qualcosa che offre più un linguaggio per rivendicare i diritti che non una sicurezza della rivendicazione. Cioè, se io mi immagino un sistema illuministico in cui io vado dal giudice, il giudice sossume la mia situazione sotto la norma e mi dice hai ragione, mi mette a disposizione la difesa della forza pubblica, bene, tutto questo non è così. Però non è un evento da poco. Si comincia a costruire e io come cittadino qualsiasi, con l'aiuto di qualcheduno che capisce del diritto, appunto con l'assistenza, diciamo, tecnica, posso cominciare ad avere un linguaggio per almeno presentare, usiamo il termine inglese del common law, i miei writs, cioè le mie domande al giudice. A prescindere da quello che formalmente in quel momento è ritenuto che l'ordinamento giuridico del mio paese riconosce o non riconosce. Questo è un fenomeno molto a macchia di leopardo che anche molto carsico, cioè ci sono momenti in cui ha una grande rilevanza e momenti che ha una rilevanza minima, momenti in cui le corti cercano strumenti per difendere i diritti che hanno di fronte andando a vedere giurisdizioni completamente diverse e momenti in cui invece le corti, sempre dello stesso paese, casomai si adottano un approccio assolutamente giuspositivista, formalista e dicano diritto nazionale dice questo in maniera chiara, io questo dico. Però ecco. Questa situazione è molto importante perché voi sapete, c'è una discreta letteratura a proposito di questo, che la globalizzazione poi ha sviluppato anche un rafforzamento di molte identità, locali. Si parla di glocalizzazione perché da un lato abbiamo un fenomeno globale, dall'altro appunto la rinascita delle comunità locali, in qualche modo come difesa rispetto ai fenomeni della globalizzazione. Abbiamo parlato della disgregazione, per esempio, di tanti stati e della rinascita di tanti stati piccoli, quasi di dimensioni feudali medievali. E tutto questo è nato sotto la spinta della globalizzazione, cioè più il mondo diventa globale, più uno cerca di, si sviluppa un fenomeno in cui a livello locale si cercano sicurezze, si cercano similitudini forti. Come abbiamo detto, difficili perché la globalizzazione implica anche la comunicazione che passa attraverso gli strumenti come quello in cui attraverso ora mi state sentendo, cioè attraverso la rete internet, che rende molto difficile contenere, se non impossibile, abbiamo detto, nemmeno la Cina ci riesce a contenere la comunicazione e la diffusione delle idee che poi creano comunque diversità. Però ecco, questo sistema, questo dialogo fra corti che il giudice può utilizzare quando il singolo gli pone un problema, sembra invece uno degli aspetti più interessanti di questo rapporto tra globalizzazione e localizzazione. Cioè, io ho un discorso in qualche modo costituzionale, un discorso globale sui diritti, e allo stesso tempo ho problemi locali molto contingenti di specifiche persone che mi vengano sottoposti. E io, giudice, ma anche io avvocato che assisto le persone, imposto e trovo le soluzioni che mi sembrano più eque per quei problemi, non guardando positivisticamente la legge del mio ordinamento, ma guardando appunto il dialogo sui diritti che vengano rivendicati, che si sviluppa a livello globale. Allora, io ora farò, come vi ho detto, un'analisi delle tesi di Dicey, inquadrandole nell'evoluzione del common law. Non ho la pretesa, non ho avuto la pretesa di scrivere in 100 pagine la storia di 500 anni e passa di diritto inglese. E anche su Dicey, se sicuramente mi sono impegnato al massimo nell'analizzare parola per parola, quantomeno il suo testo principale, The Law of the Constitution, che ha avuto 18 edizioni nella vita di Dicey, e cercare di anche leggerlo alla luce di altri suoi testi analizzati meno attentamente, che lo hanno accompagnato nel corso della vita in cui ha riscritto queste 18 edizioni, quello che, diciamo, il punto di vista che mi ha guidato, cioè che voi sapete, l'abbiamo detto finora, il testo non ha un significato di per sé, non ce l'ha nemmeno il testo, non ce l'hanno i testi normativi, non ce l'ha il testo di Dicey, non ce l'hanno i testi di storia del diritto inglese. Quindi quello che posso fare è esplicitare il punto di vista, cioè io ho fatto questa ricostruzione usando quello che potremmo dire, che nel libro definiscono foucaultianamente, sulla base degli insegnamenti di Foucault, un metodo genealogico, cioè ho studiato la storia per affrontare un problema di oggi. Ho visto la storia passata, ho letto i testi di Dicey, cercandoci dentro non quello che Dicey voleva dire, cosa che appunto secondo me è impossibile stabilire, non quello che oggettivamente il testo dice, ma quello che può essere utile per risolvere il problema di creare una ideologia normativa che faccia funzionare uno stato dei diritti, o se volete un rule of law capace di difendere i diritti delle persone dal nuovo mercato, Leviatano mercato globale. Questo è molto importante, cioè non, nessuna pretesa di verità storica delle ricostruzioni che avanzo, ma come dire, l'invito a leggerle e seguire il ragionamento e valutare se sono veramente utili per affrontare il problema, della tutela dei diritti nel mondo contemporaneo. Allora, abbiamo detto appunto che conta molto per capire come si è sviluppata la matrice culturale dell'ideologia normativa del common law, vedere l'origine storica del common law e soprattutto del mito della Costituzione antica. Il secondo capitolo, che è appunto del libro, che è quello dedicato all'esame delle tesi di Dicey e del common law, diciamo meglio, delle tesi di Dicey appunto collocate all'interno della tradizione del common law, si apre appunto con una ricostruzione fatta della storia del common law. È importante di nuovo, proprio perché, come vi ho detto, la mia ricerca non è storica ma è genealogica, cioè è finalizzata a cercare degli strumenti teorici per affrontare un problema, ho usato come ricostruzione del common law, come punto di partenza, gli studi di una scuola di storici inglesi, quella fatta forse dalla scuola che ha come capo probabilmente il più importante storico dell'Inghilterra, che è J.P. Thompson, autore tra l'altro di una famosissima storia della classe operaia inglese, ma che è anche autore di un libro abbastanza famoso, non tanto per il libro in sé, un libro che io faccio leggere almeno in parte, sicuramente nell'appendice metodologica al corso di sociologia del diritto, quarto, quinto anno, che è Whigs and Hunters, che è un libro su come le leggi del partito Whig, che è il partito della borghesia che si contrappone a quello della proprietà terriera, sia stato favorito attraverso le leggi fatte appunto da un parlamento borghese. Tra queste leggi, la legge sul bracconaggio, il Black Act, cioè una legge che puniva addirittura con la pena di morte chiunque cacciasse in terreni di un altro. Non era tanto preservare la selvaggina e l'uso della selvaggina al proprietario, ma appunto affermare con forza, con la forza addirittura della pena di morte, l'idea che la terra fosse un bene privato, non usabile in modo comune come era stato fino a quel momento, cioè valevano i diritti di servitù, la comunità di origine feudale poteva andare a raccogliere legna, frutti, appunto cacciare nella terra e questo serviva per garantire la sua sussistenza, integrava la produzione agricola. Quando si comincia a fermare la borghesia commerciale, la terra diventa uno strumento da sfruttare in maniera intensiva per l'aumento, per l'accumulazione del capitale da poi da investire nelle attività commerciali e di produzione industriale, e quindi serve proprio cambiare la mentalità delle persone che nelle campagne vivevano su come potevano usare la terra, rendergli molto chiaro che non dovevano usare la terra che era il cui godimento esclusivo, la concezione moderna contrapposta a quella medievale, ma della proprietà, ad uso esclusivo del proprietario. E per fare appunto questa trasformazione culturale si usa lo strumento della legge penale, della legge penale molto cruenta. Ma quello che rende famoso questo libro è l'appendice in cui Thompson sottolinea che sebbene la legge penale fosse una legge penale cruenta e una legge penale che difendeva chiaramente gli interessi di classe, il fatto che questa operazione di, in qualche modo, dominio della classe borghese che è emergente rispetto a, diciamo, le classi subalterne, ma sia rispetto ai proprietari terrieri, sia rispetto alle classi dei contadini, fosse fatto attraverso la legge, il diritto e quindi attraverso poi i processi che dovevano condannare le persone a morte, ha avuto una grandissima importanza, cioè ha affermato la cultura della legge, la cultura del diritto. Questo è un aspetto centrale, cioè ha affermato il rule of law, la mentalità, l'ideologia del rule of law. E su questa idea si è sviluppata una ricerca della sua scuola, il cui principale interprete è Douglas Hay, su come ha funzionato la giustizia inglese nel Settecento. Ecco, allora viene fuori che, scusate, nel 17, tra il 6 e il 700, viene fuori che, soprattutto nel Settecento, ma ancora già nel 600, e viene fuori che uno degli elementi in cui la prima rivoluzione, in fin dei conti, borghese, che avviene oltre 100 anni prima della rivoluzione francese, circa 100 anni prima della rivoluzione americana, che è la Glorious Revolution inglese, avviene intorno alla bandiera del diritto, cioè interessi diversi, quelli della borghesia, riescano a saldarsi con quelli di alcuni ceti sociali grazie all'idea del primato della legge, del primato del diritto. Lo scontro è abbastanza interessante perché, contrariamente ad altre vicende, la borghesia qui non è alleata, altre vicende storiche, non è qui alleata del re e si contrappone ai proprietari feudali. Ma e non è il re che aiuta lo sviluppo della borghesia, ma appunto invece il re è in un primo momento, fino insomma, alla Glorious Revolution che cambia la monarchia, alleato dei grandi proprietari terrieri, dei grandi proprietari feudali, e quindi la borghesia si oppone a un insieme di interessi che sono la tendenza assolutistica del sovrano e la concezione della vita sociale ed economica dei grandi proprietari terrieri abituati a vivere sostanzialmente di un'economia agricola di tipo feudale. Stranamente, questa impostazione, grazie all'idea del diritto, trova un'alleanza sia nei piccoli contadini che poi invece sono in qualche modo quelli che la borghesia, come abbiamo detto, con le sue leggi penalizza in qualche modo, e soprattutto nel ceto dei giuristi. Io inizio questo capitolo parlando di Coke, perché Coke è l'esponente della common law che compie più chiaramente questa operazione di usare il diritto, come strumento per limitare da un lato il diritto del common law, per limitare da un lato il potere sovrano e dall'altra parte per creare l'idea che il diritto è capace di difendere, o contemporaneamente creare l'idea di difendere i diritti, appunto come l'espressione è sua, dell'inglese nato libero. E vediamo come attraverso l'uso del diritto e attraverso l'idea che uno si può anche a un certo punto si riconosce il diritto di rivolgersi alle corti, anche appunto ai contadini, prima quelli liberi, i villans, e poi ai tenants, cioè quelli che avevano la terra in concessione, e poi ai villans, quelli che erano veri e propri servi della gleba, cioè questa possibilità di rivolgersi ai giudici per difendere i loro diritti è un aspetto molto importante che appunto diffonde a livello anche degli strati sociali più bassi la cultura che il diritto è uno strumento non di oppressione ma di difesa dei propri diritti. Ed è molto interessante, ci sono molti testi storici che dimostrano appunto come abbiamo questa sostanzialmente attribuzione della capacità giuridica attiva di rivolgersi a un giudice che si estende progressivamente in Inghilterra a strati sociali sempre più bassi e nello stesso tempo viene utilizzato per limitare il potere sovrano del re. Vi ho già detto che mentre il re continua a essere ritenuto intoccabile, non sottoponibile a giudizio, Si ritiene che se un atto del re, un atto che come a quell'epoca non era molto chiara la distinzione tra atti amministrativi del re e leggi, perché poi le leggi le faceva comunque il consiglio del re, che era quello stesso organo che faceva gli atti amministrativi. Quindi, se questo atto si riteneva violare i diritti dell'inglese nato libero, i diritti tradizionalmente protetti dal common law di origine feudale, si poteva chiamare, abbiamo detto, il ministro a rispondere di fronte ai giudici ordinari. Quindi dà un grande senso di uguaglianza e dà un grande senso appunto di subordinazione anche del potere esecutivo, della monarchia stessa, in qualche modo, se non nella persona del re, al diritto. E sebbene le leggi, come abbiamo detto, come il Black Act che Thompson studia, siano fortemente cruente, fortemente di classe, il fatto stesso che la borghesia che fa quelle leggi sia consapevole che la legittimazione del suo potere, l'alleanza che gli permette di combattere e vincere contro la monarchia e i proprietari terrieri, si basa sull'ideologia del diritto, fa sì che sia molto attenta a punire anche in maniera esemplare i suoi stessi membri che quel diritto violano, per non minare l'ideologia comune sulla base della quale l'alleanza si era creata. Questo è un aspetto enormemente importante nella diffusione dell'ideologia normativa. Quindi noi abbiamo l'idea di un diritto che tratta in maniera esemplare, cioè, il riferimento è al patibolo, cioè appunto che è la massima rappresentazione teatrale del potenza, questo però non dello Stato, ma del diritto, perché sono i giudici che mandano patibolo, sono le giurie, perché, come sapete, i diritti penali di una certa gravità in Inghilterra sono, come negli Stati Uniti, sono decisi attraverso, erano soprattutto, ma sono ancora oggi in parte, decisi attraverso una giuria. Quindi ci sono persone che vengono chiamate, cittadini che vengono chiamati a decidere. C'è questo spettacolo, spettacolo del processo, spettacolo poi dell'esecuzione, che ha una grande potenza, e il fatto di vedere un ministro o una persona molto ricca e molto potente che viene condannata da una giuria in un processo e poi viene fatta la sua esecuzione pubblica sul patibolo serve a diffondere l'idea che veramente il diritto protegge diritti di tutti quanti, cioè che non è un diritto, sebbene nei fatti sia un diritto di classe, però la percezione è che non lo sia, perché quando quel diritto viene violato da qualcheduno delle classi dominanti, questo qualcuno viene comunque chiamato a risponderne e viene chiamato a risponderne in maniera molto cruenta. Questo è un aspetto fondamentale che appunto l'approccio di Thompson e di EI fanno vedere, cioè questo il diritto e la sua applicazione costituiscono una fonte legittimante fondamentale, un'ideologia fondamentale che permette di creare un'alleanza, e non a caso che con la borghesia combatte a un certo punto Cromwell con movimenti di appunto contadini, operai delle funzioni più umili, a fianco della borghesia contro la monarchia e contro i proprietari terrieri. Questo è un dato molto evidente. E paradossalmente, anche quella legge che la borghesia fa cambiando la concezione della proprietà, poi si vanno a scontrare con il common law, che modificano sostanzialmente. Il common law era un diritto di origine medievale, di origine feudale, e che quindi protegge i vecchi usi, la vecchia concezione della proprietà divisa. E sfruttando quel diritto, il common law, anche i contadini che vengano espulsi dalle campagne, che vengano recintate, a cui viene proibito di andare appunto a caccia nei territori, di raccogliere la legna secca, di raccogliere i frutti che nascano spontanei sugli alberi, possono provare ad appellarsi e qualche volta riescono ad avere un minimo successo a neutralizzare un po' quel danno, proprio al diritto feudale della common law per contrastare il la nuova concezione della proprietà, cioè si dà l'idea che si può combattere la battaglia per i propri diritti, per i propri interessi, non con lo scontro soltanto fisico, ma si può proceduralizzare il conflitto. Il diritto consente anche alle persone che apparentemente sono quelle danneggiate dalla produzione delle nuove normative di resistere a quelle stesse normative, di andare a sottoporre al giudice i propri diritti che paradossalmente si avevano come appunto concessionario di un tenants, un concessionario da parte di un signore feudale di un pezzo di terra o anche addirittura diciamo di villains, cioè di servo della gleba in qualche modo emancipato, portato alla pari del cittadino libero. Ecco, quei vecchi diritti feudali che erano i diritti sostanzialmente di servitù, servono a contrastare il potere della borghesia emergente, la quale borghesia si guarda bene da eliminare questa posizione di conflitto, questo tipo di conflitto proceduralizzato, perché è perfettamente consapevole che la sua capacità di opporsi a poteri fortissimi come la borghesia e naturalmente la classe dei proprietari terrieri, che ancora ha una grande potenza, si basa sulla sua alleanza con questi ceti che paradossalmente lei con le sue politiche danneggia, ma che impoverisce, ma che riesce ad accomunare nella idea della ideologia normativa. Ed è interessante che questa strategia non cambierà. Voi sapete che dopo, intanto è interessante che diffonde una concezione dei diritti talmente forte, della tutela dei diritti dell'inglese in lato libero talmente forte, che quando i francesi faranno la proclamazione appunto, della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, gli inglesi potranno dire senza nessun problema che è una cosa pericolosa, che il loro sistema giuridico tutela quei diritti in maniera molto più efficace e meno pericolosa, perché questo soprattutto Burke lo dirà, vedremo, Burke ha un ruolo importante nell'evoluzione del common law, perché appunto il sistema è apprezzato, cioè la percezione che sia un sistema giusto, che funzioni, che sia un sistema tutto sommato egualitario, per cui non c'è, come dire, l'appeal, l'attrattività della dichiarazione dei diritti del cittadino. E questa cosa che viene descritta dai giuristi di common law è anche testimoniata da tutti gli europei che vanno nel corso del Settecento a visitare l'Inghilterra, che rimangono sempre stupiti del funzionamento della giustizia e dell'amplissima garanzia dei diritti e dell'attenzione per le procedure che si ha nella giustizia inglese. Il ladro viene assolto perché è impostata male la causa, e quindi il borghese che è stato derubato dal poveraccio non ha, come dire, non ottiene la condanna del poveraccio perché ha impostato male la causa. Il giudice, le giurie non hanno, in questi casi quando sono vizi procedurali, decidono i giudici, non hanno nessun problema a assecondare questa richiesta di assoluzione. Quindi non c'è un uso strumentale. C'è sicuramente un diritto di classe usato per gli interessi di classe, ma fatto prestando grande attenzione a salvare l'ideologia del governo, della legge e dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. E questo succederà anche con i moti che in tutta Europa, politici e sociali, e anche in Inghilterra, si diffondono nella prima parte dell'Ottocento e che da molte parti sono, come dire, risolti in maniera cruenta, violenta, in cui in Inghilterra sicuramente tutto questo avviene, ma in maniera molto più limitata rispetto agli altri paesi, e un aspetto invece molto importante ha la scelta di affrontare anche questi moti sociali attraverso di nuovo i giudici, i processi, e quindi in qualche modo ritualizzando il conflitto, giudiziarizzandolo. È interessante che l'Inghilterra, sebbene per esempio per la città di Londra sia una delle prime grandi metropoli che ha bisogno di una polizia, nel senso non proprio moderno, cioè di un apparato amministrativo che si occupi di far funzionare dell'ordine di molte attività, l'Inghilterra considera la polizia qualcosa a lei estraneo fino alla metà dell'Ottocento. Io cito il più famoso dizionario inglese, l'Enciclopedia Britannica, in cui appunto quando parla di polizia, ancora la metà dell'Ottocento, per un quarto o un quinto dello spazio parla della Francia, perché la Francia è considerata il regno della polizia. In Inghilterra la polizia ha una funzione molto meno di ordine pubblico violento, di mantenimento dell'ordine pubblico violento, di repressione dei crimini. Ma è molto più invece di, in generale, di organismo che presiede al funzionamento, di tutte le attività pubbliche. Ecco, questo è il quadro in cui ora andiamo a inserire piano piano lo sviluppo del common law e la vicenda diciamo, il testo, della vicenda del testo, perché come vi ho detto sono 18 edizioni, di The Law of the Constitution, di Albert Van Dyssel.